Ecco, adesso ci sarebbe da dire, ma mi pare di doverlo omettere per dare modo a qualcuno di voi di chiedere delle spiegazioni, anche se in tuo sguardo ancora molto esteriore alla regola non credo che ci siano tante cose che possano formare obiezioni, eventualmente richiesta di spiegazioni. Però ometto tutto pur di arrivare, ecco, in tempo a fare un po' di conversazione su quello che gli ho detto. Il resto lo si vedrà quest'altra volta. Speravo di fare anche il primo paragrafo, e cioè di parlare della petizione a Dio e ai santi e della nostra preghiera, ma evidentemente il tempo non c'è stato.
Una domanda: come mai questa giurisstruttura, dato questa ispirazione alla regola Benedicti, nella piccola regola c'è il discorso della castità e della povertà?
C'è perché appunto è presupposto anche nella regola di San Benedetto, presupposto in modo non soltanto implicito, ma qua e là lo si capisce. Potrei citare adesso alcuni paragrafi della regola di San Benedetto. Non c'è formalmente l'impegno, perché l'impegno è tutto sintetizzato dall'obbedienza, però è un impegno in congregazione. Per esempio, la stabilità in congregazione esclude implicitamente il matrimonio, almeno in quel tempo. C'è che, come si è detto già a San Salvatore, poi si è ripetuto, non voglio dire da Castiglioni, noi abbiamo scritto la regola quando l'abbiamo scritta pensando solo a fratelli e sorelle. Questo è
vero. Un'altra domanda dopo.
Ma poi c'è stata subito, quasi subito dopo, un tratto brevissimo di tempo, una comprensione anche relativa ai coniugi, rispetto ai quali non credo che ci sia nessuna disposizione della nostra regola contrastante. Anzi, per esempio, in confronto con la regola Benedicta, nella piccola regola nostra, non si suppone la convivenza di tutti, perché è stata scritta, anche se non è stato detto niente di contrario alla convivenza, è stata scritta quando di fatto non eravamo conviventi. Si ammetteva la possibilità di una diaspora, e sono state allora calcolate le parole, per esempio, rispetto alla povertà. Sono state calcolate in modo che fosse veramente totale la privazione dell'uso diretto dei propri beni. Si potrà rivederlo, però non escludendo che potesse essere anche al di fuori di un'abitazione comune. E questo è uno dei punti: eravamo tutti laici in quel momento e non eravamo conviventi. Poi alcuni hanno cominciato a convivere, intendendo la stabilitas come stabilità nella comunità, non come stabilità nelle dimore comuni. Si è aggiunta per una dinamica successiva, ma non è mai stata esclusiva di altre possibilità. Difatti, durante il corso della vita della comunità ci può essere ancora chi non vive materialmente tutta la propria giornata in comunità.
Questo è il punto che era per confrontare, ma indubbiamente, cioè, quando la regola è stata scritta, si pensava ad una comunità monastica,
a una comunità di consacrati conviventi,
sì,
di movimenti, ma con possibilità di non totale crocifisso.
Comunque però, la caratterizzazione monastica era molto forte. Cioè, io mi ricordo che di aver ricevuto una lettera da lei negli anni 57-58, non mi ricordo, in cui lei diceva che la comunità era impegnata in una certa linea e come ai tempi di San Benedetto e di San Gregorio, l'Italia oggi ha bisogno di monaci.
Sì.
E questa tensione molto...
Certo, ma tu sai però, sai la relazione di...
No, no, di...
Come... Io penso che questo debba caratterizzare anche i coniugati.
No, ma ecco, non è come fare io questa, cioè, i coniugati, ecco, di fronte a una regola come questa, il punto mio, ecco, di fronte a una regola come questa, che è appunto è essenzialissima, giusto, ecco, vale per tutti, però ci sono alcune puntualizzazioni che io personalmente faccio fatica un attimo a vedere come si puntualizzano per chi non è monaco.
Va bene. Per chi non è un consacrato,
usiamo ecco, sì, ecco, il 12, vuole parlare il 12, il punto 12, quando parla del voto della castità,
certo.
Che, ecco, che si può ovviamente spiegare dove si può, però detta così com'è è ben precisa.
Ah, certo. Certo.
Ecco, uno sposato, come si colloca di fronte. Mi ricordo che quando vi ha detto la regola che il voto di castità dovete va chiarito cosa significa.
Certo,
quando, adesso quando ci sia successo, certo. Quando si parlerà.
Infatti, io ho già detto, già nelle premesse di stamattina, mi sono aperto il varco a questa possibilità. Ho già detto. È per tutti tutta la regola. Però in modi differenziati. E anche per i coniugati, purché ci sia la stessa volontà oblativa.
E questa... Comunque lei appunto pensa che così come è stata formulata la regola è...
Io credo che anche se non avevamo questa eventualità nella testa, è venuta formulata in un modo che io credo si possa essere applicata bene nello spirito anche a comunità. Questa è la tesi di Castiglione e di quello che dovremo vedere sempre più insieme.
La formulazione particolare che i coniugi professi hanno sulla castità,
sì.
Può essere eventualmente sentita, non so se tu la conosci già.
Sì, certo.
Ecco.
La parola, questa però è una modifica. Che proprio Don Giuseppe a Castiglione dice appunto che quella è stata fatta in quel caso lì, ma preferibile la regola per quello che è, cioè, senza
certo, ma anche per i coniugi che hanno già fatto professione è stata sempre detto la regola. Però la formulazione della loro concreta professione è stata e sarà in quel modo.
Senza non voler entrare nel dettaglio, ma proprio per dire
l'insieme.
Ecco, dato che è nata in un certo contesto, è nata come schema in un certo, una certa ottica mentale, ecco, quindi il fatto che oggi sia un allargamento della base, ecco, della comunità non comporta nulla di modifiche, questo è il può comportare dei problemi o non li comporta nella struttura.
Secondo me. Già da quello che ho detto stamattina si capisce che non li porta, perché è non la portata letterale delle norme, ma è continuamente la sua dinamica che è considerata. Questa dinamica è sostanzialmente uguale per gli uni e per gli altri e porta, una volta accettata con abbandono la volontà di Dio, a questo progresso oblativo incessante.
Sì, perché vorrei prendere un gruppo specifico come corpo. Cioè, dato che lei insiste molto sul fatto sulla essenzialità, la gerarchia delle norme, quindi ridurre proprio all'osso,
sì,
ecco, al minimo, ecco. E quindi se qualche volta ha tentato di eventualmente di allargare, invece l'ha sempre negato questo, invece un eventuale elemento ulteriormente riduttivo, è questo che dicevo io, di togliere alcune paroline dalla rigoria che potrebbero essere legate ad una specificazione e non invece ad una generalizzazione, non sarebbe pensabile?
Si può tutto vedere, ma occorre che la formulazione ecco sia...
Posso fare una domanda legata alla mia ignoranza proprio? Io ho sempre avuto l'impressione che le regole ce le avessero solo i monaci, ecco, le avessero i monaci che pensavano di dare una struttura, una vita che si differenziasse dalla vita comune delle persone che vivevano nel mondo, le quali di per sé non avevano bisogno di una regola di vita, perché la regola era sostanzialmente imposta dalla struttura mondana del vivere da un lato e dal Vangelo vissuto in questa struttura mondana, senza sostanzialmente metterla in discussione questa struttura mondana, senza modificarla, senza applicarsi a una modifica della struttura mondana. Invece il monaco, questo è tutto pensiero mio, ma può essere che sia tutto sbagliato, invece ho avuto l'impressione che il monaco invece si sottraesse anche alla struttura economica, vitale, sociale, politica del mondo per dedicarsi alla preghiera, alla vita consacrata al Signore, unicamente consacrata al Signore, e per questo si dava una regola. Allora io chiedevo, è così che è stato il monachesimo in Occidente, è così che è stato, e esistono casi di comunità di sposati che hanno avuto una regola che non sia una regola scritta, ecco, regola scritta alla quale si sono attenute comunità di coniugi, ecco, o soltanto comunità di cosa?
Esistono. Bellissima storia.
Che hanno preso regola, insomma, ecco. Aggregati sempre a una famiglia monastica.
No, niente, io so poco, so che invece vorrei molto, molto, mi interesserebbe molto, anche a motivo appunto della mia stessa ignoranza, approfondire questo argomento, ma le regole se le sono date i presbiteri prima di tutto, moltissimi.
Canonici regolari,
che di per sé non sono, però se hanno dato una regola, per dire la regola, il concetto di regola si espande al di là. E le regole si sono date, certo, fino a cui ancora in seguito. E le regole si sono date gruppi di laici in situazioni diversissime, ispirandosi a certi principi di spiritualità e non legandosi di per sé ad un monastero necessariamente. Pensiamo a tutta la storia della devozio moderna,
tutte le
confraternite delle congregazioni laicali. Il mondo della Chiesa era strutturato in comunità minori sostanzialmente, che vivevano, ed era quello che costituiva il perno delle comunità, che vivevano con delle regole molto precise, molto belle, che indicavano le devozioni da adempiere, lo spirito al quale attenersi. E cioè, per esempio nella nostra chiesa di Bologna ce ne sono pure moltissime. E c'erano delle sposi, ragazze, ecco,
nella nostra chiesa di Bologna è molto
si iscrivevano a diverse,
era prima della riforma e furono oggetto di una particolare restaurazione dopo la riforma. L'opera del Paleotti in particolare è rivolta con grande intensità alle confraternite e ai movimenti laici.
È solo recentemente che la Chiesa è un pochino spappolata, che ha lasciato che da un lato si è quasi dileguato il monachesimo e dall'altro le strutture come quelle dell'Azione Cattolica o cose simili hanno sostituito tutto un altro tipo di organizzazione interna alla vita della Chiesa che poteva essere in realtà molto più forte e molto più astringente intimamente.
E che aveva per proprio oggetto non tanto cose da fare, ma una spiritualità da avere.